Mi sono un po' spaventato che al primo canto il pianista diceva subito: dobbiamo dividere la chiesa in due. E ho pensato, ah, anche qui. Perché succede che delle chiese si dividono, succede che dei gruppi si separano, mentre che Dio ha un piano con la sua chiesa. E questo piano è di stare saldamente insieme, fianco a fianco, mano in mano, per portare gloria al nome di Dio. La Chiesa è qualcosa di molto importante. Non è una invenzione umana, ma è un piano di Dio. Ci credete? Sono contento di essere qui. Essere insieme la Chiesa di Dio. Adino mi aveva chiesto di dire qualcosa. Siamo stati quasi 30 anni in Italia. Gran parte, più o meno la metà del tempo a Reggio Calabria, dove abbiamo potuto fondare una chiesa e abbiamo visto venire al Signore tante persone. Abbiamo fatto tanti battesimi nello stretto di Messina e qualche volta 20 alla volta. E poi ci siamo trasferiti al nord e abbiamo anche là potuto servire in diversi modi, anche aiutando gruppi nuovi di iniziare nella Toscana, a Monsumano e Montecatini, e il nostro viaggio passerà anche di lì per incontrare i fratelli. L'opera di Dio va avanti, ci credete? E c'è ancora un'altra bella notizia: il più bello deve ancora venire. Allora, come dicevo prima, Dio ha un piano con la sua Chiesa. Vorrei leggere con voi un passo di Efesini capitolo 3, dal versetto 8 al versetto 12. Efesini capitolo 3, versetto 8 al 12, dove Paolo scrive: a me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalla più antica età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Poi versetto 10, affinché, ha uno scopo, affinché per mezzo della Chiesa nel tempo presente sia manifestata ai principati e alla potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. È bello che Paolo inizia questo passo annunciando la sua posizione. E lui dice: io sono il minimo di tutti i santi. Non so come è qui, ma in Olanda, quando qualcuno deve presentarsi, qualche volta si piazza in un posto dove è il più grande, il più forte, il più intelligente. Ma Paolo inizia questo passo dicendo: io sono il minimo. Ma Dio mi ha dato la grazia di manifestare un mistero che è da tempo e da tempo, da secoli nascosto. E qual è questo mistero? Affinché per mezzo della Chiesa, nei tempi presenti, sia manifestata ai principati e alla potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Vi ispira questo compito? Dio vuole usare il suo popolo, Dio vuole usare la sua Chiesa per annunciare, per manifestare ai principati e alla potestà nei luoghi celesti la enorme multiforme sapienza di Dio. Qualche volta è bene di dire alla potestà nei luoghi celesti: Gesù è vincitore. Lui è il Signore su questo luogo e su questa città, sul nostro paese. È bene di proclamare l'autorità che Cristo ha dato anche alla sua Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo e Gesù stesso è il capo. Vorrei leggere con voi un altro passo in Efesini capitolo 4, versetto 15 e 16, dove sta scritto: ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Gesù è il capo della Chiesa, del quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Fratelli, siamo di diverse nazionalità, però abbiamo un solo Signore. E questo Signore ha una grande, grande famiglia. E il popolo di Dio è molto più grande della Chiesa locale. In tutti i mondi, in tutti i paesi del mondo, ci sono dei seguaci di Gesù Cristo. Io ho visitato nella mia vita più o meno 27 paesi e ovunque dove sono stato ho incontrato dei credenti. Persone che confessano e credono nel nome di Gesù. Fratelli e sorelle nel Signore, è bellissimo. E questo popolo internazionale lo possiamo anche chiamare la Chiesa universale di Cristo. Allora ci sono delle persone che dicono: adesso che sono un figlio di Dio e visto che io appartengo a quel corpo universale del Signore, non ho bisogno di una chiesa locale. Sarebbe un po' la stessa cosa come dire: visto che sono italiano, non ho bisogno di una famiglia. No, noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro. La chiesa locale è una invenzione di Dio in cui ci possiamo sentire coinvolti, dove possiamo andare avanti insieme, fianco a fianco, guidati dal suo amore e dalla sua grazia. E quale è lo scopo? Affinché diamo gloria al nome del Signore nel posto dove Lui ci ha messo. E la parola di Dio deve stare sempre al centro. E poi è anche bello di essere insieme. Quanto è bello quando i fratelli dimorano insieme. Quando sono nella pizzeria di Mario dico: quanto è bello quando i fratelli dimorano insieme. Sapete, quando uno si sposa, ti sposi con l'uomo o con la donna che tu ami. E poi in regalo ricevi tutta la famiglia intorno. E qualche volta è piacevole. E qualche volta può essere causa di qualche attrito. Per questo Adamo era uno sposo felice, perché non ebbe la suocera. Ma cerchiamo poi di stabilire un rapporto in cui diciamo, io ho sposato mia moglie, ho sposato mio marito, ma non ho mica sposato tutta la famiglia. Ma sapete, quando tu incominci a seguire il Signore ti presenta la sua famiglia, o la famiglia che Lui ha scelto per te, è la Chiesa locale. È la famiglia di primo grado, è la Chiesa locale. Allora tu puoi dire, quando ti sei convertito, quanto sono riconoscente al Signore, sono riconoscente per la sua parola, sono riconoscente per la sua potenza e la guida dello Spirito Santo nella mia vita. Ma puoi anche dire, Signore, sono così riconoscente per i fratelli e le sorelle che mi hai dato. Io vi devo dire che sono riconoscente per i fratelli e le sorelle che il Signore mi ha dato, che mi ha messo accanto, perché così spesso Dio ha usato credenti della famiglia in cui appartengo per incoraggiarmi e anche qualche volta per correggermi, per incoraggiarti di andare avanti. E anche qualche volta per frenare un po', perché andavi troppo forte. Malgrado il fatto che siamo tutti diversi, il Signore ci ha dato l'uno all'altro proprio per dare forma a quel piano che Lui ha con la Chiesa. È bello quando vieni, quando incominci a far parte della famiglia di Dio, vieni in contatto con persone che servono lo stesso Signore di te. C'è una gran diversità. Tu non li hai mica scelti. Il Signore non ti ha mica chiesto cosa tu pensi di quello o di quella. Forse alcuni facevano già parte della famiglia prima che arrivavi te. Se dovevamo scegliere noi, eravamo stati forse molto più prudenti. Forse avevamo dei requisiti molto più alti. Forse alcuni non li avremmo scelti proprio. È come quando qualcuno nasce in una famiglia. Là non puoi scegliere i tuoi fratellini e sorelline. Vengono o ci sono già, è quello che ti capita. Anche nella famiglia di Dio ci sono dei fratelli simpatici, sì? Però ci sono anche dei fratelli antipatici. Ci sono dei fratelli grossi, ci sono quelli magri, ci sono quelli intelligenti, e ci sono analfabeti. Devo pensare un momentino ad un fratello a Reggio Calabria che non sapeva né leggere né scrivere. Era un tesoro. E quando si cantava, non avevamo ancora la proiezione, avevamo degli inari, e lui non sapeva leggere e scrivere. Ma non lo voleva far notare a nessuno. Allora, appena che veniva nominato un numero, lui prendeva l'inario, sfogliava, si fermava in un punto, però non si accorgeva mai che l'avevo sotto sopra. Caro uomo, ci sono dei fratelli ricchi e quello meno ricchi. C'è gente educata e anche meno educato. Ci sono dei lavoratori forti e ci sono quelli che già si stancano quando pensano al lavoro, alla parola lavoro. Ogni volta, sapete, quando noi con la macchina entriamo in Italia, passi da Como Chiasso la frontiera e c'è prima un tunnel, ed appena che esci da quel tunnel c'è un grosso avviso sopra l'autostrada. Lo vedo da 20 anni. E c'è scritto qualcosa. attenzione, operai a lavoro. Sotto c'è scritto in inglese men at work, ma ogni volta quando passo stanno facendo merenda. Non ne ho mai visto lavorare uno. Dopo 10 chilometri, di nuovo, tutto quel tratto fra Como fino a Milano, attenzione, operai a lavoro. Allora anche nella Chiesa ci sono persone che si danno da fare e altri che hanno sempre da fare quando c'è da fare. Ci sono persone contente e ci sono persone tristi. Ci sono persone ottimisti e ci sono anche dei pessimisti. Persone introverte, come si dice? Ed estroverse, che prima parlano e poi pensano. Li troviamo in tutti i colori. Però, devo dire la verità, devo essere onesto. Io nella famiglia di Dio ho incontrato delle persone che se toccava a me non li avrei scelto proprio. Ma, facendo i conti, alla fine devo ammettere, è il mio fratello e la mia sorella. Loro dicono Abba, Papà, allo stesso Padre Celeste a cui lo dico io. E abbiamo qualcosa in comune. Vediamo un po' l'inizio della Chiesa. Chi fa parte della Chiesa? Vorrei leggere con voi un passo in Matteo capitolo 16, dal versetto 13 al versetto 18. Matteo capitolo 16, dal versetto 13 al versetto 18. Dove c'è scritto, poi Gesù, giunto dalla parte di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi? Chi dite voi che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Vi sarete accorto che è stato sempre Pietro a rispondere per primo. Pietro faceva anche delle domande a Gesù e prima che Gesù poteva rispondere, lui stesso dava la risposta. Signore, quante volte devo perdonare il mio fratello? Gesù stava aprendo bocca, ma Pietro aveva già risposto. Anche in questo caso, Pietro risponde subito, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. È bellissimo di vedere che Gesù lo mette subito al suo posto. Hai dato la risposta giusta, ma non viene dalla tua carne, non viene da te stesso, ma è una rivelazione che hai ricevuto dal Padre mio. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia lo edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Sapete che questa è la prima volta nel Nuovo Testamento che Gesù parla della sua Chiesa. Lui mette a posto Pietro e dice, né carne né sangue te l'hanno rivelato. È la rivelazione del Padre Celeste che ti ha fatto capire che io sono il figlio di Dio. E su questa rivelazione edificherò la mia Chiesa. Sapete, fratelli di Asti, che la Chiesa esiste unicamente di persone che hanno avuto la rivelazione di Dio che Gesù è il figlio di Dio. Sì? È bello. Tante persone qui di fronte a me che hanno avuto la rivelazione che Gesù è il figlio di Dio. E poi, stando insieme, formiamo quella Chiesa. Allora, visto che abbiamo tutti quanti lo stesso Padre Celeste, Dio ci ha dato anche per tutti quanti noi le stesse regole. Non fa delle eccezioni, tu sì, tu no. Da te pretendo questo e da te pretendo qualcosa di più o di meno. Meno male che per tutti quanti noi ha le stesse regole come comportarci ad essere la Chiesa del Signore. Avrei una domanda. Chi di voi può dire che Gesù è il suo amico? Sì, tutti. È bello quando puoi dire Gesù è il mio amico. Vorrei leggere con voi un testo in Giovanni, un versetto in Giovanni capitolo 15, versetto 12 e 14. Giovanni capitolo 15, versetto 12 a 14. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Poi versetto 14. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Sapete, fratelli, amare non è soltanto un sentimento. Quanto spesso ho sentito dire, credenti, io non me la sento di amare. E poi, poi pronunciano un nome. Ma amare è un comandamento. E la conseguenza di questo comandamento è che ti impegni per quella persona che ami. Gesù fa capire che il massimo, la forma più grande dell'amore è quando tu dai la tua vita per un altro. E Gesù ci ha amato e ci ama con questo amore immenso, dando la sua vita per noi. Quale messaggio è nascosto per noi in tutto questo? Parlava Gesù soltanto di se stesso o ci dava anche un consiglio a noi che dobbiamo impegnarci ad amare l'un l'altro ed aiutare l'un l'altro? Gesù ha iniziato dando la sua vita. Lui ha iniziato a dare e poi ha chiesto. Noi lo facciamo spesso molto proprio al contrario. Noi diciamo forse a qualcuno, tu sei il mio amico se tu fai quello che io ti comando. Hai capito, Adino? Sì. Giriamo la frittata e mettiamo prima l'ubbidienza di un altro e poi dichiariamo la nostra amicizia. Gesù aveva il diritto di dire voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Primo Giovanni capitolo 4 versetto 20 e 21. Se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Amen. Io non ho finito però, dicendo amen. L'amore di Dio è perfetto nella nostra vita. In 1 Giovanni capitolo 4, versetto 12 sta scritto: nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. Fratelli, vorrei fermarmi un momentino su qualcosa che è importante da fare adesso, domani e nel futuro, e incoraggiarci a vicenda. Nella provincia di Groningen, dove noi viviamo, è un popolo un po' taciturno, parlano poco, ma quando dicono qualcosa è negativo. Puoi fare la predica più bella che esiste e alla fine nessuno dice niente. Sbagli un versetto, sono in 10 a venire da te. Hai detto 1 Pietro capitolo 3, ma era 1 Pietro capitolo 4. C'era una volta un predicatore che veniva nella nostra chiesa da un'altra provincia e aveva dato un ottimo messaggio, bello, incoraggiante, e lui è andato da uno degli anziani e ha detto: strano, alla fine del culto nessuno ha detto niente, e l'anziano le ha risposto: deve essere contento che non hanno detto niente. Della provincia in cui siamo noi c'è poco incoraggiamento, lo stiamo insegnando, e non viene sempre capito. C'è un giovane che è là dietro il laptop e fa funzionare il beamer. Allora io passo vicino a lui dopo il culto e gli dico: ehi, grazie per il tuo servizio. E lui mi risponde: non mi devi ringraziare, non lo faccio mica per te, lo faccio per il Signore. È molto spirituale, per ti cascano le braghe, per questo porta le bretelle. Fratelli, l'incoraggiare l'un l'altro è così importante. Efesini capitolo 4, versetto 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, se secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Allora, a Groningen fanno proprio così. Quella parola buona non ce l'hanno, per questo stanno zitti. In qualche modo sono biblici. Nessuna mala parola esca dalla vostra, ma se ne avete una buona, per l'edificazione, secondo il bisogno. Quando diciamo qualcosa dobbiamo sempre chiederci: ma è bisogno che lo dico? E conferisce grazia a quelli che mi ascoltano. Qualche volta sento delle persone che dicono: io ho detto a tale e quale, a quel tizio, a quel fratello, a quella sorella, ho detto la verità. Adesso mi sento bene. Se l'abbia accettato o meno, non lo so, ma almeno ha dato spazio nel mio cuore. Io gli ho detto la verità. invece di chiedersi che cosa ho provocato, che cosa ho detto. Sapete che è così bello? Giovanni capitolo 16, versetto 12, Gesù andando avanti, camminando, spostandosi con i suoi discepoli, sapendo di che cosa parlavano, Gesù stava andando, Gesù ha detto io devo andare a Gerusalemme perché là sarò arrestato, flagellato, sarò messo a morte. E i discepoli ci camminano dietro e hanno una discussione. Su che cosa? Chi di loro fosse il maggiore. E molto educatamente, quando arrivano ad un posto, si fermano e Gesù educatamente dice, di che cosa stavate parlando mentre che eravamo in cammino? Lui lo sapeva. Senz'altro si saranno guardati a vicenda e chi ha spifferato a Gesù la nostra discussione? E poi Gesù ha detto, vi darò un insegnamento. E ha incominciato a parlare di umiltà. Però è bello che Gesù, che aveva ancora tanto da insegnare ai suoi discepoli, lo fa con delicatezza. Giovanni capitolo 16, versetto 12. Ho ancora molte cose da dirvi. Ho ancora 20 libri da studiare. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Qui si vede che l'amore per i suoi discepoli era così grande che lui dice, se adesso gli sparo tutta la verità, quelli cadono per terra e non si rialzano più, è meglio che do il dosaggio. Lo dobbiamo fare anche noi nei nostri rapporti con i nostri fratelli. Qualche volta abbiamo tante verità da annunciare che possiamo schiacciare qualcuno, ma dobbiamo tener conto di quello che possono sopportare. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che l'ascoltano, che non devono uscire dalle parole malvagie della nostra bocca, lo sappiamo, ma dobbiamo tener conto, fratelli, in ogni occasione, che le parole che diciamo siano delle parole buone, che incoraggiano, che edificano e che hanno uno scopo, che sono utili e che soprattutto che danno grazia. Grazia che cosa è? È quel merito o è quel dono che non meritiamo. E quando diamo grazia a qualcuno con le nostre parole, vuol dire che forse non mettiamo troppo forte il dito sulla piaga, ma che cerchiamo di sollevare la persona. Qualche volta, sempre in Olanda, senti parlare i credenti di cose che non edificano, che non sono utili, che piuttosto rompono invece che edificano. E poi, alla fine, non c'è un grammo di grazia. Però, Filippesi 2, capitolo 1, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione. Oh, che bello! Noi siamo stati dati l'uno all'altro nella chiesa locale affinché possiamo dare un conforto d'amore, avere comunione di spirito e avere un cuore con tenerezza e compassione. Se dunque v'è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo lo stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà. Non cerchi nessuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Stupendo. Vogliamo essere una chiesa così? Dove pensiamo l'uno all'altro e dove sappiamo tacere i momenti di rabbia e i momenti in cui vogliamo dire qualcosa di offensivo o che urta qualcuno e dire: Signore, dammi la sapienza, dammi la pazienza. La preghiera giusta per la pazienza, sapete qual è? Signore, dammi la pazienza, la voglio adesso. L'ho insegnato ieri ad Adino, quando c'era una macchina in fronte a noi che non si spostava. Galati capitolo 6, versetto 1 e 3. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Oh, questo è bello. Quando vedi cadere qualcuno, ti puoi metterli accanto e dire: lo aspettavo già. Lo sapevo. E possiamo umiliare la persona ancora di più della sua caduta. Ma che bello questo consiglio che viene dato nella parola di Dio. Rialzatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché tu non sia tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri. Ci sono certi pesi che dobbiamo portare a noi, ma ci sono anche dei pesi che possiamo portare l'uno dell'altro. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Non è bello? Noi che facciamo parte della stessa famiglia di Dio, Dio ha dato le stesse regole per tutti quanti noi. E poi continua in Galati capitolo 6, versetto 9. Non vi ingannate. Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la carne, della carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non veniamo meno nell'animo facendo del bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Noi non possiamo ingannare Dio, ma quello che seminiamo lo raccoglieremo. Se noi seminiamo incoraggiamento ai fratelli, il momento che noi saremo nel bisogno, incoraggiamento riceveremo. Se seminiamo soltanto critica, in un momento in cui siamo nel bisogno, può essere che critica raccoglieremo. Per questo io mi chiedo spesso: Antonio, che cosa stai seminando? Cosa stai distribuendo? Cosa stai mettendo in terra? Cosa stai facendo? Sapete, seminare è una bella attività, ma ha grandi conseguenze. Tu metti nella terra questi piccoli semi e poi non li vedi più, ma poi improvvisamente tutto il tuo giardino è pieno di quella roba lì, sperando che hai seminato la cosa giusta. Per questo dobbiamo sempre chiederci: Signore, aiutami oggi nella Chiesa, ma anche fuori dalla Chiesa, a seminare del seme buono. Galati capitolo 6, versetto 8 e 9. Perché colui che semina per la carne, l'ho appena letto, raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo Spirito raccoglierà vita eterna. Ora non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo al suo tempo. Fratelli, vi posso incoraggiare a continuare a seminare il bene, incoraggiando l'uno l'altro, pregando l'uno per l'altro. E sapete, la raccolta avviene anche, almeno in Olanda è così, la raccolta avviene sempre dopo la semina. Sì? Allora, cosa è importante? Che io oggi semino roba buona. È impossibile oggi seminare delle cose cattive e poi pretendere, quando io ho bisogno, di raccogliere della roba buona. Or non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facendo del bene a tutti, il Signore ci incoraggia a fare del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Bello, eh? Guardate un momentino intorno a tutti i vostri fratelli. Sono tutti quelli che ti vogliono fare del bene. Vogliono seminare, vogliono essere usati da Dio. Facciamo il bene, seminiamo il bene, non ci stanchiamo. Ma con un cuore pieno di amore diciamo al Signore: Signore, come io ho bisogno di incoraggiamento, così anche loro ne hanno bisogno. E voglio essere uno strumento nelle tue mani, affinché l'altro sia incoraggiato. I fratelli di Groningen dicono: se una cosa è fatta bene, è meglio non dirlo, perché sennò si inorgoglisce, eh? Diventa, si gonfia, diciamo, soda delle cose quando è negativo, così sta con i piedi per terra. Io della Bibbia capisco il contrario. Cosa dice la Bibbia in Luca capitolo 6, versetto 45? La bocca di uno parla dell'abbondanza del cuore. Fratelli, quella fessura qui che abbiamo sotto il naso non è soltanto per metterci dentro la pizza. Dispiace, Mario. Ma è soprattutto per incoraggiare l'uno l'altro. E quella bocca ci è stata data anche affinché possiamo glorificare il Dio che ha dato la sua vita per noi. E la bocca di uno parla dell'abbondanza del cuore. Fratelli, volete sapere cosa c'è nel vostro cuore? È facile da scoprire. Ascolta a ciò che esce dalla tua bocca. Fratelli, seminate il bene. Il Signore ci ha dato l'uno all'altro. Io vedo tante chiese che vanno in rovina perché non mantengono queste regole del Signore. dove all'inizio del culto dicono dobbiamo dividere la Chiesa in due. Poi ho capito che era solo per il cantico, ma mi sono spaventato. Fratelli, che il Signore vi benedica e che la sua grazia possa essere con noi e con voi. E incoraggiatevi a Vicenza.